Che fonti hai utilizzato per scrivere la storia velata?
Ma innanzitutto sono partita dalle fonti letterarie, ho fatto una grande carrellata nella letteratura italiana, ma devo dire con scarsa soddisfazione perché mi sono resa conto che effettivamente nella letteratura sia medievale sia rinascimentale, giù per arrivare fino alla letteratura ottocentesca, novecentesca, ci eravamo occupati molto poco delle donne dell'Islam in modo assolutamente marginale e non tale da costruire un discorso organico. E mi sono rivolta quindi alla letteratura diplomatica e di viaggio. Anche lì devo dire ho dovuto consultare veramente una montagna letteralmente di libri prima di riuscire a sviscerare testi che si occupassero di questo argomento in modo completo. E comunque quello che poi è scaturito il mio lavoro è veramente una sorta di condensato di centinaia e centinaia di testi. Devo dire che un po' questo lavoro è stato ispirato da lavori analoghi che sono stati compiuti in epoche molto più antiche in ambito anglosassone e francese. E lì i miei colleghi sono stati molto più fortunati perché il materiale era molto più abbondante. Noi italiani, pur vantando una esperienza di contatto con il mondo islamico molto più antica, in realtà poi invece ce ne siamo occupati, perlomeno come testimonianza scritta, in modo molto più marginale, sporadico, esiguo. E quindi appunto ho dovuto fare una grande scrematura e aggiungere a un risultato, diciamo, in termini di pagine molto più scarno.
Ecco, tu hai un po' anticipato la mia seconda domanda, cioè che cosa ti ha spinto a indagare l'immaginario sulla donna musulmana, letteratura italiana. Però rispetto proprio alla tua formazione e ai tuoi studi, ecco, perché mancava questo tassello? Che cosa ti ha spinto a andare a cercare di capire come veniva guardata la donna musulmana? Delle urgenze attuali o delle, come dire, delle urgenze invece di tipo proprio scientifico?
Guarda, è stata una combinazione di varie cose, una proprio personale di percorso di studi. Io ho fatto dottorato negli Stati Uniti e mi ero un po', come dire, piccata di questa mia italianità in questo senso. Pensavo che un certo atteggiamento sprezzante, di sufficienza da parte per esempio del mondo anglosassone, soprattutto di quello americano, fosse dovuto a un'esperienza coloniale, neocoloniale nel caso appunto degli Stati Uniti, ma anche appunto da parte degli inglesi, appunto dovuto a questo impatto coloniale di data più o meno recente. E quindi dicevo, tutto sommato, invece gli italiani, vuoi perché hanno avuto un'esperienza coloniale esigua e comunque, tra l'altro sfortunata e per fortuna esigua nel tempo e geograficamente soltanto in Africa e in un territorio molto limitato e un tempo molto limitato, e vuoi invece perché abbiamo avuto dei lunghissimi contatti con il mondo musulmano, soprattutto con quello ottomano privilegiato, pensiamo alla storia della Repubblica Marinare, io tra l'altro sono veneziana, quindi la Repubblica di Venezia ha avuto per secoli dei contatti, degli scontri, ma anche e soprattutto degli incontri con il mondo ottomano, quindi pensavo che noi avessimo veramente, potessimo vantare nei confronti del mondo femminile, nella prospettiva di genere con il mondo musulmano, qualche cosa di diverso, di specifico rispetto appunto all'esperienza inglese, francese e americana. E devo dire che quando mi sono avvicinata a questo mondo sono rimasta molto delusa, perché invece ho visto che il pregiudizio, che proprio la diffidenza e soprattutto la malafede sono state delle caratteristiche che hanno veramente proprio forgiato anche la nostra percezione. In particolare proprio ho notato come degli studiosi veneziani, come dei diplomatici veneziani, pur potendo vantare un'esperienza sul campo, cioè non erano persone che si inventavano un Oriente che non avevano mai visto, erano degli ambasciatori in posizione privilegiata che vivevano anni in quel di Istanbul, ebbene quando dovevano descrivere la posizione della donna mi è successo di riscontrare che alcuni di loro hanno copiato pari pari, senza neppure cambiare una virgola, quello che i loro predecessori avevano già scritto. Quindi proprio c'era neppure la volontà di andare a riscontrare se quanto aveva scritto colui che l'aveva preceduti rispondeva a verità oppure no. Quindi una mancanza, se vuoi, di interesse, oppure semplicemente un appiattirsi su uno stereotipo che ormai era forgiato e che doveva servire a rafforzare l'idea di un mondo barbaro, di un mondo in cui la donna era una sorta di maliarda e che comunque faceva parte di un castello in cui si doveva sottolineare come i musulmani in generale fossero delle persone prive di sensibilità, dedite soltanto agli amori di tipo carnale, in cui appunto la donna esercitava il ruolo soltanto di uno strumento di piacere e di sensuale perfidia.
Ecco, il tuo libro raccoglie, riporta testimonianze, insomma, dal VII secolo d.C. in poi, quindi diciamo assolutamente affidabile dal punto di vista, insomma, della completezza. Ed è impressionante come dici tu, che appunto, no, la donna musulmana venga vista quasi sempre nello stesso modo, quindi che le vengano attribuite caratteristiche ben precise. Ce le puoi elencare?
Guarda, soprattutto è l'ambito, direi, sessuale che viene sottolineato. La donna è una grande seduttrice, passa tutto il suo tempo ad agghindarsi per piacere all'uomo, non è mai ritratta facente una funzione di tipo normale, quotidiano, che può essere il cucinare, il pulire la casa, l'accudire i bambini, il cambiare il pannolino ai figli o l'insegnare loro qualche cosa, il pregare. Si tratta di donne appartenenti a una religione molto forte, ma per esempio, mentre gli uomini sono descritti in varie funzioni, fra cui quella del pregare, donne musulmane invece non vengono mai ritratte mentre pregano. Sono ridicolizzate anche dalle stesse donne, le poche donne italiane per esempio che descrivono queste donne, le descrivono come delle sorte di arpie che si disputano i favori dell'uomo e passano le loro giornate a mettersi su vestiti gioielli, a truccarsi, in realtà non a truccarsi per abbellirsi, ma a farsi quasi delle maschere grottesche. Sono dedite alternativamente, secondo i nostri scrittori, a pulirsi, cioè a passare le loro ore all'interno degli hammam. Anche questi però sono descritti non come dei luoghi in cui la donna cerca di pulirsi, quindi insomma avere cura della sua persona, ma secondo le descrizioni vanno lì perché sarebbe l'hammam un luogo di piaceri proibiti. Le donne vanno lì perché si trovano con altre donne e con queste si intrattengono in piaceri di tipo lesbico, per cui anche qui c'è un'altra accusa alle donne. Le donne vanno al bagno pubblico per amoreggiare con delle altre, quindi se non sono dedite a piaceri carnali con gli uomini, lo sono con altre donne. Oppure si ricade nell'accusa contraria, sono sporche, sono trasandate, non si puliscono e così via. L'unica cosa che sanno fare è preparare degli intrugli per allenare le rivali oppure per liberarsi, per sedare i figli perché danno fastidio. Insomma, un ritratto veramente desolante di queste donne. E purtroppo devo dire appunto, non sono soltanto gli uomini italiani che danno questo ritratto, ma le poche, pochissime donne che ci danno un resoconto delle loro esperienze in Oriente, e sono alcune donne che nell'Ottocento hanno l'avventura di viaggiare in Nord Africa oppure nel Medio Oriente, confermano lo stereotipo dei loro colleghi maschi. Anzi, direi che qualche volta sono addirittura più feroce degli uomini, anche perché si rendono conto della, come dire, unicità della loro esperienza, mentre molti uomini si capisce benissimo che stanno inventando quello che stanno descrivendo, perché ovviamente agli uomini poi questi ginecei, questi harem erano assolutamente interdetti perché non potevano entrarci. Le donne invece sono consapevoli del fatto che quello che loro stanno raccontando sarà preso come oro colato, perché loro hanno invece sì l'accessibilità a a questi luoghi e quindi sono ancora più feroci nelle loro descrizioni perché sono consapevoli del fatto che queste parole verranno prese appunto come una sorta di verità assoluta su quanto loro stanno rivelando. E quindi dicevo, invece di esserci una compartecipazione, una sorellanza per così dire con le loro con le donne orientali, c'è invece una sorta di disprezzo, proprio di superiorità culturale che viene rivelata in pieno da queste narratrici. C'è un viaggiatore che da noi non è assolutamente conosciuto, conosciuto proprio dagli addetti ai lavori, di chi si occupa per esempio di Iran moderno, un certo Teocle Lorini, che è un professore di economia e di finanza, che viene mandato dal governo italiano ai primissimi del 1900 in Iran per studiare la situazione delle finanze di quel paese. Ebbene, lui è veramente rivoluzionario nella disamina della condizione femminile delle donne iraniane, perché dice non è assolutamente vero che le donne stanno così male. E appunto non solo dice questo, ma dice le nostre signore italiane dovrebbero invece imparare da queste, perché le nostre fanno un sacco di capricci e invece le donne iraniane sono donne molto decise che sanno come gestire il loro potere e sanno nasconderlo e dietro il loro velo sanno invece veramente come si fa a gestire una casa, una famiglia, il potere.
L'orientalismo che tu descrivi ha in qualche modo condizionato il mondo islamico rispetto alla propria identità?
No, io non credo assolutamente. Una certa critica, cioè tutta la bagarre, diciamo, sull'orientalismo è scoppiata un po' prima che il compianto Edward Said scrivesse quel suo libro magnifico da un lato, ma controverso dall'altro, che si chiama appunto l'orientalismo, che da noi in Italia è stato tradotto soltanto negli anni Ottanta, ma che è comparso qualche anno prima nell'originale inglese a fine degli anni Settanta. Però diciamo la polemica sull'orientalismo, quindi sul modo in cui gli occidentali, soprattutto gli anglosassoni e in parte anche i francesi, avevano forgiato questo Oriente immaginario, era scoppiata qualche tempo prima. Però diciamo, non è stato, io non credo sinceramente che quello sia stato determinante nel ripensarsi del mondo islamico, in quello arabo in particolare. Io credo che sia marginale. C'è anche da dire che c'è un certo vittimismo, fra virgolette, di una parte del mondo islamico e in questo vittimismo gioca anche un po', diciamo, ripescare il mito dell'orientalismo, però soprattutto nella questione invece islamica al femminile, adesso le rivendicazioni del mondo islamico sono soprattutto invece sul modo in cui noi adesso vediamo la situazione femminile, che è comunque frutto sempre dell'eterno pregiudizio, cioè l'immagine della donna magliarda nell'harem è andata bene fino agli anni quasi 70 del secolo scorso, cioè fino alla rivoluzione iraniana. Dopodiché è subentrato l'altro stereotipo, la donna con il chador, poi la donna col burqa e adesso la donna col niqab, che si usa qui in Italia con le polemiche, si usa fra virgolette con le polemiche conseguenti, cioè siamo passati da uno stereotipo all'altro. Adesso la donna sfruttata, costretta a velarsi, se non è costretta direttamente, ma comunque ci fanno capire che sarebbe, come dire, subirebbe un lavaggio del cervello tale per cui comunque è costretta in qualche modo a subire la pressione e quindi a velarsi, quindi ripeto, siamo passati da uno stereotipo all'altro. Quindi non penso che il mondo islamico si riveda nel nostro mito della donna dell'harem, però in quel nostro mito appunto della donna adesso perseguitata, umiliata dal velo, eccetera, eccetera, questo senz'altro sì.
Ecco, veniamo al presente. Che immaginario c'è oggi della donna musulmana, secondo te?
Adesso, se notiamo, non c'è un articolo sul mondo islamico che non sia accompagnato da una donna velata, no? E quindi stiamo usando la figura della donna per scavare proprio il solco fra noi e loro. Qualsiasi posizione fra noi e il mondo islamico passa in qualche modo attraverso l'immagine femminile. Ed è proprio lo spartiacque fra noi e loro, no? Quando adesso si parla, per esempio, di dare la cittadinanza agli emigrati in Italia, che cosa si dice? Si dovrà accettare la Costituzione e si dovrà dire che c'è rispetto per le donne. Siamo arrivati all'estremo in cui la figura femminile diventa veramente la cartina di tornasole per i rapporti fra noi e loro. Qualsiasi cosa noi e loro voglia dire, ma vuole dire esattamente questo. Noi e il mondo islamico, perché ormai chi vuole portare tutto sul terreno del famoso scontro fra civiltà è partito con creare due blocchi. Noi, quindi il mondo occidentale in generale, fra cui noi italiani siamo in qualche modo compresi, e loro, che vuol dire il mondo islamico, qualsiasi cosa questo voglia dire.
Bene, grazie Anna Lanzano.
Grazie a te, Giulia, e agli ascoltatori.